Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
Troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. Sole, pizza, amore, caro Bo.
Pizza. Bentrovati cari ascoltatori, un nuovo appuntamento di Cultura e Cucina. In studio Olivia Ventimiglia, in regia Luigi Gabriele. Ciao Luigi. Beh, vi accompagneremo per la prossima ora raccontandovi di gusto, di cucina, di ricette. E non solo, scopriremo anche del buon whisky. Eh sì, perché ovviamente è ben mangiare ma anche buon bere. C'è un evento su Roma dedicato al whisky, un prodotto insomma che anche in Europa ha avuto fortuna. In Italia ovviamente dietro agli altri ha passato un periodo di grande voga e adesso sta ritornando, e allora ci dedicheremo alla conoscenza del whisky per insomma capire come degustarlo, anche perché è un prodotto abbastanza particolare. Poi parleremo di dolci di carnevale. Ovviamente non possiamo non fare un passaggio sui deliziosi dolcetti carnacialeschi, e parleremo in particolar modo delle frappe. Ognuno ha la propria ricetta a casa. Noi la chiederemo direttamente ad un pasticcere che ci darà delle dritte facili facili per realizzare delle ottime frappe anche in casa, insomma anche per chi magari non è espertissimo e bravo. Ma prima ci concentreremo per parlare di benessere. In questa trasmissione si sono alternati su chef, master chef, mai un fit chef. Bene, noi ospiteremo una fit chef che è anche un'esperta di benessere, è una blogger influencer che insomma ha dedicato proprio un libro al benessere che si chiama In forma in 5 minuti, e una parte di questo libro è dedicata all'alimentazione. Come noi sappiamo bene, ovviamente lo stile di vita sicuramente incide sul nostro benessere, anche l'alimentazione incide sul nostro benessere. Unendo una sana alimentazione con del movimento, anche in pochi minuti al giorno si può raggiungere il benessere e anche la forma fisica. Però l'aspetto dell'alimentazione è quello su cui ci concentreremo in particolar modo, perché ci faremo dare qualche consiglio. Lei è già in collegamento con noi, allora partiamo subito con Circa Cibaria.
Circa Cibaria.
Se parliamo di benessere, insomma, ci vengono in mente quelle diete un po' tristi, no? Quelle forzature alimentari. Allora cominciamo a togliere dal nostro cervello tutte quelle immagini di cose belle, grasse, gustose, sfiziose. Non dovrebbe essere così però, perché ovviamente la privazione è una di quelle cose che può portare poi a stancarsi di una sana alimentazione, di una dieta. Questo è uno dei punti forti su cui lei batte spesso. Si chiama Melissa Zino, oltre ad essere una blogger influencer, è una wellness entrepreneur e fit chef. Ben trovata Melissa, ciao!
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Melissa Zino, insomma, io poi quando l'ho trovata sono andata sul suo blog, tra l'altro mi sono resa conto che tutto quello che lei racconta sul benessere lo mette in pratica, insomma, è bellissima.
Assolutamente.
È bellissima e i risultati si vedono. Melissa,
grazie.
Tu ti definisci fit chef, a me fa molto piacere questa definizione, perché insomma parlare di mangiare ovviamente significa toccare anche le corde più delicate ma più sensoriali, no, della nostra vita. Allora in genere il benessere non va molto d'accordo con la tradizione culinaria.
Sì, non va d'accordo, ma in realtà è un preconcetto che si ha e che io cerco in tutti i modi di sfatare, perché il cibo è una parte importante della nostra vita, fa parte della nostra cultura e quindi non va assolutamente demonizzato. Non ci sono cibi buoni e cibi cattivi, ci sono semplicemente delle scelte giuste e delle scelte meno azzeccate, ecco, soprattutto per chi magari ha necessità o ha voglia di rimettersi un pochino in forma. Quindi io cerco proprio di promuovere questo messaggio che il cibo è fondamentale, perché è il carburante del nostro corpo. Il nostro corpo è una macchina e ha bisogno del giusto carburante, quindi dobbiamo assolutamente darglielo, e ancora prima di nutrire la nostra pancia dobbiamo nutrire i nostri occhi. Infatti, come avrai avuto modo di vedere dal mio profilo Instagram e dai piatti, dalle ricette che pubblico, curo molto l'impiattamento e comunque l'aspetto estetico anche del piatto, perché anche l'occhio occhio vuole la sua parte, quindi penso che mangiare un, diciamo così, un piatto ben curato riempia anche di più, insomma, sì, e faccia molto più piacere anche allo spirito.
Brava, perché che cosa accade quando si sta, insomma, a dieta per lunghi periodi? A volte si svuota il frigorifero per non avere tentazioni, no? Quindi si tolgono, sì, tutti quegli alimenti che potrebbero in qualche modo attirarci e potrebbero farci sgarrare. Questo però significa anche che ci riduciamo a mangiare sempre le solite cose, anche per comodità. Invece, sì, la sfida che propone Melissa è quella di rimanere in forma, sì, facendo attività, ma anche nutrendosi con allegria e con divertimento. Io ho visto, tra l'altro, tra i piatti che hai pubblicato, un piatto di pasta, ma è una pasta particolare, immagino una pasta proteica, di spaghetti, che io mi ci butterei dentro subito.
Sì, anche la pasta è uno di quegli alimenti che, insomma, spesso vengono attaccati fortemente. In realtà, insomma, basta consumarla nelle quantità giuste, con i giusti abbinamenti, e si può tranquillamente mangiare anche molto spesso, insomma, anche perché io un concetto che promuovo è proprio quello della varietà, perché, come hai detto tu, se ci riduciamo a consumare i soliti 3-4 alimenti, alla fine ci stanchiamo, perché è una cosa del tutto naturale, siamo esseri umani e vogliamo la varietà e la fantasia, soprattutto perché siamo italiani, e quindi, insomma, il mangiare bene e la buona cucina sono proprio nel nostro DNA, e quindi, insomma, ci stanchiamo e i nostri buoni propositi deragliano inevitabilmente, esatto, quindi otteniamo l'effetto contrario, insomma.
Esatto, perché poi dopo un lungo periodo o breve periodo in cui ci forziamo magari a comportarci bene, poi ci sbraghiamo completamente.
Sì, esatto, perché poi comunque il nostro cervello è furbo, e quindi ci richiede indietro tutto quello che gli abbiamo inevitabilmente negato, se non con gli interessi. Quindi non solo rischiamo di tornare al punto di partenza, ma addirittura ad una condizione ben peggiore, perché poi, insomma, ci lasciamo completamente andare, e invece del quadratino di cioccolato c'è tutta la stecca.
Sì, che poi lo so se ti capita, però la parola, la frase che si dice sempre, che vuoi che sia per un pezzetto in più, no? Che vuoi che sia, sì, che vuoi che sia, questo che vuoi che sia diventa...
Esatto. Però io assicuro che se si consuma, ecco, nel caso specifico del cioccolato, che, insomma, mette d'accordo un po' tutti, no? Si consuma un pochino di cioccolato al giorno, quando sentiamo quella classica voglia di dolce, poi non si rischia di cadere, appunto, nella trappola
del maritozzo con la del maritozzo con la sì, esatto per farla più sporca. Questo per arrivare a dire cosa? Che ci si può mantenere in forma con piccole attenzioni. Tu hai scritto un libro che si chiama In forma in 5 minuti, no? Chiunque, sì, di noi ha avuto la tentazione di iscriversi in palestra a gennaio, febbraio, marzo, no? Proprio in previsione della prova costume, e certo, fare uno sforzo, magari uno scatto di qualche mese per riuscire a perdere 200 grammi. In realtà non c'è niente di più sbagliato da quello, insomma, che comprendiamo. Tu nel tuo libro lo spieghi molto bene, sembrerebbe così facile, no? 5 minuti al giorno.
Sì, in realtà è molto facile, nel senso che non è quasi necessario iscriversi in palestra, nel senso che sicuramente la palestra è molto utile ed è anche motivante per tantissime persone, perché è uno stimolo in più, no? Il sapere di frequentare quel corso, ritrovarsi con gli amici per fare attività fisica, però basta seguire veramente delle piccole, buone, sane abitudini ogni giorno che ci portano a muoverci un po' di più, utilizzare la bicicletta o andare a piedi invece dell'auto, fare le scale piuttosto che prendere l'ascensore, far fare una passeggiata al cane, trovarsi con delle amiche per fare una bella passeggiata nel parco in pausa pranzo, adesso che oltretutto arriva la bella stagione, sicuramente anche più piacevole stare all'aria aperta, ma anche nel fine settimana, invece, insomma, di fare le solite cose e organizzare una cena tra amici, si potrebbe anche organizzare una bella camminata in montagna, per esempio, no?
Certo.
Quindi, insomma, sono proprio tantissimi modi per tenersi in movimento, ecco, perché poi il nostro corpo è stato creato per muoversi, e perché sennò non ci avrebbero dato gambe e braccia, e quindi dobbiamo far sì che si muova per stare in forma, ma soprattutto in salute, ecco.
Ecco, sono esercizi che noi possiamo tranquillamente anche fare in casa, no? Indipendentemente appunto da queste belle passeggiate o dall'occasione certo. Magari di fare qualche gradino in più, no? Però cronometro alla mano, 5 minuti, no? Tu lo spieghi molto bene, se noi ci alimentiamo bene, dopodiché riusciamo anche a muoverci bene, non siamo appesantiti, anzi riusciamo a sfruttare l'energia nel modo giusto per fare questi esercizi. Tra l'altro il libro è veramente un compendio utilissimo, pieno di immagini molto pratiche, no? Che aiutano a trovare anche molto bene le posizioni. Io questo lo trovo assolutamente utile, perché a volte magari desideriamo fare qualche cosa ma abbiamo paura di sbagliare la posizione, di farci male.
Certo, no, infatti io ho proprio voluto inserire degli esercizi semplici, dando comunque anche delle indicazioni su come rendere il movimento un po' più complesso e un po' più impegnativo per chi magari ha già un livello di fitness un pochino più alto. Però in realtà questo manuale si rivolge proprio a tutti, anche ai principianti, e grazie appunto a queste illustrazioni è possibile eseguire questi movimenti in modo preciso, perché poi l'importante è anche quello, fare bene il movimento, eseguirlo nel modo corretto perché sia efficace, e si possono fare a casa o in giardino, al parco o anche nella stessa palestra, insomma si può portare con sé il manuale e poi allenarsi dove si vuole, e ogni capitolo è incentrato su un distretto muscolare, per cui possiamo magari un giorno decidere di allenare solamente le braccia, un altro solamente le gambe perché abbiamo poco tempo o poca voglia, oppure combinare i vari capitoli e quindi allenare più muscoli e realizzare un vero e proprio total body workout.
Giustamente, giustamente. Senti, in 5 minuti noi riusciamo a far sì che quello che mangiamo durante la giornata si trasformi in energia utile e non si accumuli lì nei punti dove non si deve accumulare?
Assolutamente, perché comunque nutrirsi nel modo giusto, come ti dicevo prima, è fornire al nostro corpo il carburante di cui ha bisogno per fare tutte le attività che siamo chiamati a fare ogni giorno, il nostro lavoro, i nostri hobby, e poi anche riservare appunto quei 5 minuti al movimento e all'attività fisica, insomma. Quindi quello di cui ci nutriamo è esattamente quello che di cui necessitiamo per poi svolgere al meglio tutte queste attività, e soprattutto con lucidità e senza quella classica stanchezza, no? Che si ha soprattutto dopo pranzo,
sì.
Il classico abbiocco.
Esatto, esatto. E che quello insomma è inevitabile, se effettivamente con una vita sedentaria, pranzi abbastanza succulenti, ovviamente ci tirano giù. Devo dire che è molto divertente anche vedere questi piatti che tu realizzi. Ti devo fare i complimenti, perché giustamente tu hai detto una cosa, l'occhio vuole la sua parte, il gusto anche, insomma l'occhio e il gusto sono, la vista e il gusto sono due sensi che messi insieme possono dare davvero tantissima soddisfazione, quindi è facile convincerci con dei piatti così gustosi, Melissa.
Grazie, ti ringrazio, sono molto felice che insomma abbiano questo impatto i miei piatti, perché è proprio il messaggio che voglio comunicare, quindi insomma mi fa piacere che arrivi.
Senti, tu come sei arrivata a tutto questo però? Insomma, ad un certo punto nella tua vita avrai incontrato ovviamente lo sport, l'alimentazione sulla tua strada, o sei stata tarata, sei nata così, sei sempre stata così, Melissa?
Ma in realtà io faccio sport da 6 anni, da quando avevo 6 anni, per cui comunque lo sport fa parte della mia vita, non l'ho mai abbandonato, ho cambiato disciplina per motivi diversi, ma comunque alla fine mi ha sempre accompagnato per tutta la vita, per cui il movimento è qualcosa proprio che mi appartiene, di cui sento anche la necessità, proprio a fine giornata, dopo una giornata piena di lavoro e impegni, sento proprio la necessità di scaricare stress, anche preoccupazioni con un po' di movimento, perché si sa che libera le endorfine, proprio è un antistress, è un toccasana fantastico, quindi,
sì.
Insomma ne ho la necessità. Invece per quanto riguarda l'alimentazione, diciamo che sono stata abituata anche in questo caso fin da piccola a nutrirmi in modo molto variegato e sano, perché comunque insomma Mia madre è un'ottima cuoca, per cui in casa nostra non ci sono mai stati cibi confezionati, cibi precotti, quindi comunque sono cresciuta con questo ideale del cibo vero che viene raccolto, cucinato, e quindi è stato inevitabile che insomma sviluppassi questo amore per il cibo. E poi ho testato proprio sulla mia pelle come il cibo in realtà impatta moltissimo la nostra vita quotidiana e le nostre performance, non solamente atletiche, quindi legate allo sport, certo, e al movimento, ma proprio anche lavorative e mentali, ecco. E quindi mi sono appunto appassionata a questo connubio, no? Che c'è proprio tra cibo e vita, ecco.
E guarda, hai detto una cosa giustissima, alla fine è un connubio cibo e vita, non soltanto per chi ovviamente ama fare lo sport o è un professionista dello sport, che quindi si deve alimentare in un determinato modo, ma per tutti noi che dobbiamo recuperare un rapporto normale con il cibo. Noi spesso qui ci scherziamo perché ospitiamo davvero tante persone che ci raccontano anche, no, di piatti tradizionali che vengono fatti ovviamente, no, con prodotti ipercalorici, e allora ci scherziamo perché è molto divertente, ma quello può essere l'una tantum. Di solito bisognerebbe ovviamente togliersi gli sfizi anche con prodotti diversi. Io sono molto incuriosita da queste ricette, non so se tu me la puoi dare al volo, tipo quelle dei pancake che si possono mangiare tranquillamente come merenda, senza ovviamente usare la ricetta originale che prevede burro, sciroppo d'acero.
Certo. Sì, perché comunque è molto bello anche prendere quelle che sono le ricette proprio della tradizione, o ricette anche insomma molto golose, ma altamente caloriche, che comunque, come dicevi tu, sì, possiamo concederci una volta ogni tanto, ed è giustissimo che ci concediamo, perché comunque anche quello fa bene al nostro corpo e soprattutto alla nostra mente. Però sì, quella che è la vita di tutti i giorni, sicuramente è meglio mantenere un'alimentazione un pochino più sana, equilibrata e insomma leggera, ecco. I pancake soprattutto sono un ottimo spuntino, un'ottima colazione, che possono essere fatti in modo un pochino più salutare, appunto evitando il burro e utilizzando lo yogurt greco, per esempio, con zero grassi, per dare maggiore, per renderli più soffici, insomma, e quindi insomma non c'è bisogno assolutamente del burro, oppure si può utilizzare appunto delle bevande, si possono utilizzare bevande vegetali invece del latte vaccino, e quindi insomma, e aggiungere magari anche una componente proteica per renderli ancora diciamo più elevati in termini di proteine, che non solamente diciamo hanno un introito calorico inferiore, ma le proteine ci mantengono più sazi più a lungo, quindi questo ci porta a non dover consumare altro cibo, insomma.
Esatto, quindi ci fa dallo spuntino o dalla colazione, ci fa arrivare al pasto successivo ovviamente senza intanto aprire la dispensa 20 volte, ma anche togliendoci quello sfizio di una cosa dolce e gustosa che abbiamo preparato. Questo per dire che trovate tante curiosità non soltanto attraverso il blog molto bello melissazino.com, poi ovviamente il suo profilo Facebook e di Instagram, ma questo libro poi per scoprire quante cose si possono fare in 5 minuti tra attività fisica, appunto, ma anche divertendosi, uscendo, ma anche a casa o sul posto di lavoro, per cercare di mantenersi sempre in ottima forma, in forma in 5 minuti, muoversi ogni giorno per stare in forma e vivere meglio, di Melissa Zino. L'abbiamo ospitata molto volentieri a Cultura e Cucina. Grazie Melissa, buona giornata.
Grazie a te, buona giornata a tutti. Ciao.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Cultura e cucina. Quando il sapere incontra il sapore.
Mi servirebbe una musica di sottofondo, un jazz leggero che ricordi un po' quei bar degli anni 30 e 40 americani, e quei bar in cui veniva servito illegalmente il whisky. No, ma la cinematografia ci ha restituito davvero tantissimo rispetto al rapporto degli americani con il whisky. Anche in Italia ha avuto grandissimo successo tra gli anni 60 e 70. Chi non aveva una bottiglia di whisky che offriva magari la sera sera agli amici o il pomeriggio. Oggi tutto questo, insomma, fa sorridere, no? Perché a nessuno verrebbe in mente di bere un whisky alle 3 del pomeriggio, ma mai dire mai. Comunque è un prodotto che sicuramente è importante da conoscere, perché è un distillato che tanto, insomma, piace ai consumatori e che, insomma, secondo me in Italia può avere successo. Non a caso siamo arrivati all'ottava edizione di un festival dedicato a questo prodotto, il Roma Whisky Festival. Proprio il 2 e il 3 marzo al Salone delle Fontane dell'Eur si svolgerà questo festival, che è sì sicuramente dedicato agli appassionati, ma anche a coloro che magari vogliono saperne di più. E noi, per saperne di più, abbiamo in collegamento Pino Perrone, che è Whisky Consultant del Roma Whisky Festival. Ben trovato Pino, buongiorno.
Buongiorno a tutti radioascoltatori.
Allora, intanto non si può essere astemi per assaporare, no, un buon whisky, ok?
Assolutamente, e si può bere anche nel pomeriggio, perché chi verrà alla nostra manifestazione, che inizia proprio alle 14, alle 15 potrà già bersi un whisky.
Sì, ma, però obiettivamente, ma non è un distillato che si beve alle 2 del pomeriggio il whisky, dai.
Ma diciamo che ci sono vari tipi di fruizione. Se si beve in assoluto, certamente con la gradazione alcolica da cui esce dalla bottiglia, che va per i minimi di legge ai 40 fino ai massimi dei gradi pieno che superano i 60, è una fruizione un po' difficile, ma c'è chi ci aggiunge dell'acqua, chi lo usa come ingrediente in un cocktail, e poi tuttavia ci sono degli whisky che sono chiamati daily dram, che hanno una, così, una leggerezza di fondo che consentono anche una beva nel pomeriggio. Oltretutto, guardi, io faccio parte di una giuria internazionale di un concorso mondiale e lì i tasting si svolgono addirittura la mattina dalle 9 alle 13, per cui teoricamente tutto è possibile.
Tutto è possibile, ma noi ovviamente ci vogliamo scherzare, perché sappiamo, certo, che no, è un prodotto che davvero è stato tanto presente anche nell'immaginario di un determinato periodo storico. Poi, ecco, appunto, dicevamo, negli anni 60 e 70 anche in Italia c'è stato veramente un grande uso, andava molto il whisky, e adesso sta tornando. Perché il whisky che cosa racconta, Pino?
Guardi, è tutto certamente vero quello che sta dicendo lei, nel senso che sia dell'immaginario che ci proviene dal post-speakeasy del proibizionismo dell'America e alla cinematografia e letteratura che ne ha parlato. Io non perdo occasione per dire che ne ha parlato male, nel senso che era sempre una ricerca verso l'oblio, per dimenticare qualcosa, per sbronzarsi, e mai dargli un risalto come un protagonista. Solo recentemente, sia in letteratura che nel cinema, col bellissimo film di Ken Loach, Angel Share, si è visto in una maniera diversa da quello che per anni è stato così illustrato. Ed è anche vero che in Italia siamo stati dei precursori negli anni 60-70, tante persone si sono avvicinate al whisky, al punto tale che le più grandi collezioni del mondo di whisky sono qui in Italia o sono state qui in Italia, poi essere vendute a fondi di investimento esteri.
Addirittura?
Sì, esatto, ce n'è uno in Olanda di recente, io ho avuto il privilegio di vedere questa collezione e anche l'acquirente, che era di Valentino Zagatti, un signore non vedente dal 1958, che ha iniziato a fare la sua collezione. Dunque sono oltre 60 anni di collezione di whisky. Numericamente magari non è la più importante, ma certamente è la più importante del mondo, perché è stata raccolta in 60 anni e lui ha delle bottiglie, esemplari unici, che poi avendo una certa età ha voluto dismettere e l'ha venduta all'estero. Ma oltre alla sua ce ne sono state delle altre, proprio perché in Italia c'era questa cultura del whisky e anche del whisky di qualità, e abbiamo contribuito anche all'emersione del single malt, perché ricordo sempre, noi facciamo anche parecchie attività didattica, di corsi eccetera, che il whisky prima della fine degli anni 60, tranne pochissime eccezioni di poche, una decina al massimo di distillerie che facevano uscire i propri prodotti in maniera così sporadica e occasionale, ma non continuativa, era solo l'ingrediente che andava a confluire in un blended. solamente nei primi anni 60 hanno cominciato le distillerie a far uscire il loro prodotto singolarmente, uh-huh. E adesso siamo arrivati al punto in cui tutte le distillerie scozzesi hanno il proprio single malt ufficiale, e molti di questi li potrete trovare appunto nella due giorni del Salone delle Fontane. Bello. In assaggio.
Beh, devo dire che è assolutamente interessante, è un mondo da scoprire, perché stiamo parlando del distillato più prodotto e consumato al mondo, con un mercato di circa 1 milione di bottiglie all'anno, quindi sì. Voglio dire, sicuramente ce ne sono tanti di appassionati, e, che merita sicuramente di essere conosciuto, perché sì. Appunto al di là di quelle che sono le immagini che noi abbiamo, probabilmente è un prodotto che ha una storia lunga e non a caso ha resistito nei secoli, Pino.
Sì, ha resistito. Purtroppo non è proprio il distillato più bevuto al mondo, perché è superato da un altro distillato, ma semplicemente perché la nazione che lo produce sono tanti. E sarebbe il Baijiu cinese, che è in effetti il distillato più bevuto al mondo, ma perché in Cina sono tanti abitanti. Lo
è bevuto in Cina, io adesso non so quanti lo berranno.
No, era questo solamente a livello, diciamo così, sì, informazione sì. Da dare a livello, perché so che siete anche una area importante di un campus.
Giusto, giusto.
Però è vero, ha resistito soprattutto grazie, il whisky probabilmente ha radice antichissima, ma non era chiamato come tale, come acquavite, nasce addirittura volendo in Egitto, ma il whisky come lo conosciamo probabilmente di derivazione irlandese, ma la fortuna e la resistenza nel mondo l'ha creata la Scozia. La Scozia con i suoi oltre 500 anni di tradizione nella produzione. Ecco, la Scozia è riuscita anche a resistere ai problemi inerenti al proibizionismo americano e a quello che è accaduto durante le due guerre mondiali, perché diciamo in quei 30 anni che vanno dal 1915 al 1945 l'attività produttiva era quasi sospesa, no? E invece la Scozia è riuscita a continuare a in un certo senso a produrre e a far sì che il whisky potesse essere bevuto negli anni a divenire, perché non ci dimentichiamo mai che quando assaggiamo un prodotto che titola 21-25 anni vuol dire che è stato fatto 21-25 anni prima, e dunque si produce per il futuro.
Certo, e infatti questa è una cosa molto interessante, anche mi era venuta in mente durante il passaggio sul collezionismo, no? Nel momento in cui noi acquistiamo una bottiglia di whisky, ovviamente acquistiamo un prodotto che ha un'anzianità, no? Ovviamente un invecchiamento, e quindi lo dobbiamo selezionare anche bene. Come si fa a distinguere un buon whisky da un whisky super pregiato o da un whisky tutto sommato comune, proprio perché ovviamente ha avuto questo tipo di preparazione?
Ma guardi, allora innanzitutto per quello che concerne il collezionismo subisce delle regole tutte proprie sue che sono esportabili e comuni a qualsiasi tipo di collezionismo, e pertanto la destinazione d'uso della bottiglia, che dovrebbe essere quella di essere bevuta, viene meno, così come un francobollo o una moneta. Ci sono delle attenzioni a dei particolari che dovrebbero essere ininfluenti, tipo lo stato d'uso dell'etichetta, il livello del collo della bottiglia, se c'è l'accisa, se si muove la capsula e tante la scatola, se è presente o meno, tante altre cose, per cui è un discorso un pochino a parte. Poi è chiaro che l'invecchiamento può fare la differenza. Per legge devono essere invecchiati almeno 3 anni, sotto i 3 anni non è whisky ma è uno spirit, così come appena fatto si chiama addirittura new make spirit, quello non ha neanche un giorno di invecchiamento. La qualità è determinabile più o meno da certi principi, nel senso che si applicano anche dei teoremi che sono comuni al mondo del vino, cioè la tendenza all'equilibrio tra le varie componenti, cioè un whisky non deve essere mai esclusivamente amaro, deve avere delle note dolci, deve avere un'intensità olfattiva, dunque deve avere anche un bouquet, un solo aroma è negativo, averne tanti è positivo. E questo può accadere attraverso variabili tipo l'invecchiamento, la forma dell'alambicco, possono incidere anche addirittura la qualità dell'orzo, il tipo di vasche di fermentazione, la durata della fermentazione stessa, il tipo di legno in cui viene messo a invecchiare. Il bello è che la produzione ti consente veramente molte variabili e in mezzo a queste scegliere il proprio gusto.
Ecco, questo è interessante, bisognerebbe effettivamente fare un passaggio di degustazione per riuscire anche a distinguere. Questo sicuramente è il viaggio che potrà fare chi appunto parteciperà a questo festival del whisky a Roma, cioè una degustazione magari anche consigliata, no? E organizzata, sì, di modo che insomma ognuno si possa fare un'idea personale, no? Delle preferenze anche.
È verissimo, e credo che sia anche questo un concetto applicabile a qualsiasi altra cosa. E non credo che al primo libro che leggiamo siamo di fronte al capolavoro della narrativa, o la stessa cosa può avvenire col primo CD che ascoltiamo. Ci si fa un gusto con la conoscenza, no? Dunque la conoscenza è alla base di qualsiasi tipo di formazione, e a parte la nostra attività didattica che prosegue negli altri 363 giorni l'anno, a parte i due giorni del festival, è importantissimo partecipare a delle degustazioni, e durante il festival noi ne facciamo tante, addirittura quest'anno siamo arrivati numericamente a una cifra importante, perché sono ben 18, in queste degustazioni di 50 minuti che sono sempre tenuti da operatori del settore qualificati, che possono essere un paio, per esempio le posso fare anche io, certo. Ma ci sono dei brand ambassador, ci sono degli esponenti che vengono dall'estero, rappresentanti della distilleria, che ti guidano attraverso una verticale dei prodotti di una medesima distilleria per far vedere l'evoluzione che ci può essere tra un prodotto che è invecchiato poco, uno di 10, uno di 15, uno di 18 anni, oppure attraverso stili diversi, e facendone uno impara per forza se è terreno fertile sempre.
Assolutamente. Ma il whisky è sempre maschio, come diceva in quello sketch di Febbre da cavallo, perché io vedo anche dei nomi di donna citate.
Ma assolutamente non è il whisky maschio, perché c'è quasi una rima nella frase. Anche se il film era molto divertente, il whisky è sempre più donna invece, perché stiamo registrando la presenza sempre più numerosa sia nella nostra manifestazione, sia nei corsi, sia nelle degustazioni, ma anche presso un altro evento che facciamo la prima domenica di dicembre, che si chiama Tutta Torba, un banco d'assaggio di esclusivamente whisky torbati, cioè quelli affumicati, di presenza del pubblico femminile sempre in crescita, per cui non è affatto così. È chiaro che diciamo che le donne hanno un problema in più rispetto agli uomini di riduzione di questo enzima che è presente nelle mucose dello stomaco e del fegato, che si chiama alcol deidrogenasi, che consente appunto di l'assorbimento veloce dell'alcol nel sangue, in misura ridotta della metà rispetto all'uomo, per cui hanno più problemi nell'affrontare, che ne so, una degustazione di più bevute, no?
Certo.
Ma questo può accadere anche nel vino e nella birra. Detto questo, ci fa molto piacere vederle, e spesso sono anche molto più esigente e attente degli uomini e bevono non tanto per bere, virgolette, ma proprio per cercare quello che il whisky dovrebbe dare, cioè una soddisfazione, una gratificazione, una sorta di evocazione, perché nelle sue migliori espressioni il whisky riesce a essere altamente evocativo, proietta altrove, ed è veramente una bella esperienza.
Beh, è un'esperienza, questo sicuramente è da provare. Poi ovviamente quando parliamo di degustazione e quando parliamo di questi prodotti, non è che ovviamente il whisky si beve come un succo di frutta, del whisky ovviamente se ne beve ovviamente una quantità limitata, perché chiaramente non è che ci si vuole stordire o si vuole appunto andare con la testa di là, insomma, ovviamente si beve una quantità limitata di questo prodotto, insomma si degusta, non è che ci si riempie il bicchiere e si butta giù come se fosse
ma
un succo di
frutta. Ma è proprio quell'accezione che stiamo, io poi su questo è proprio il mio cavallo di battaglia, perché non perdo occasione di dirlo, di togliere di dosso quell'idea che il whisky sia un modo per diventare alcolizzati.
Ecco, sì.
Che ha purtroppo, perché spesso nelle interviste mi fanno le domande sulla cinematografia e la letteratura, vi assicuro che ci si può ubriacare anche con un Armagnac del 1904, però in letteratura questo non si vede, non si vede neanche nel cinema, che uno si ubriaca con una grappa,
certo,
di un grande produttore, si vede sempre solo con whisky.
Beh,
e dunque ha rovinato tutto sommato l'immagine dello stesso, e noi stiamo cercando di ridargli quella nobile attraverso il festival, attraverso anche questi passaggi telefonici.
Certo.
Perché l'accezione comune, quando uno pensa al whisky, pensa, che ne so, a Frank Sinatra, pensa
Humphrey Bogart,
di Casablanca,
esatto.
Pensa al Superman 3 che è sbronzo, è un bellissimo film da quel punto di vista, e pensa a tante altre cose. Invece il whisky di qualità è tutt'altra cosa e si beve per piacere e non per ubriacarsi.
È giusto, e allora dobbiamo...
ricordiamo che parliamo sempre di una tossina, bisogna bere meno e bere meglio.
Esatto.
E questo vale per qualsiasi alcolico, dalla birra al vino, non dobbiamo mai dimenticare questo aspetto. Proprio per questo motivo sono importanti manifestazioni di questo tipo e bisogna parlarne.
Sì, sì, sono perfettamente
d'accordo. Perché non parlandone
d'accordo.
Si fa peggio
e poi, cioè, si crea un po' quel tabù. Invece in realtà è necessario anche conoscerlo, anche perché è una bellissima tradizione, come abbiamo detto. È un prodotto che ha attraversato i secoli, che ha avuto fortuna. Insomma, noi siamo produttori, in conclusione, di whisky. Abbiamo qualche azienda che ha cominciato a farlo. Ah.
Sì, c'è un'azienda. Adesso stanno sorgendo anche delle altre, ma diciamo che l'unica... tutt'oggi titolata a poter dire di essere una distilleria di produttrice di whisky, che ricordo che è un distillato di cereali che hanno subito una fermentazione, perché il whisky non è nient'altro che la distillazione di una sorta di birra diversa da quella che si beve comunemente. Esiste una distilleria in Val Venosta che si chiama Puni, dunque in Alto Adige, che ne produce a partire da 5 anni a questa parte e fa dei prodotti che hanno anche vinto dei premi a livello internazionale,
ci fa
per
piacere.
Cui è ricercata e sono delle brave persone, si stanno muovendo nella giusta direzione. Ma il whisky, a parte la Scozia e l'Irlanda, gli Stati Uniti che sono famosi per il Barbon Rye, il Giappone che in assoluto è il più venduto del momento, può essere teoricamente prodotto ovunque, laddove non ci sia l'orzo si può importare. È sufficiente avere dell'acqua a disposizione, importare dei lieviti e, se si vuole, utilizzare la torba per essiccarlo. Dunque non è appannaggio di un solo popolo, di una sola nazione,
certo.
Ma può essere prodotto ovunque.
E lì cambia ovviamente la maestria del produttore, e quindi entra in gioco anche quello. Beh, sicuramente è molto interessante da conoscere come mondo. Abbiamo un'opportunità questo fine settimana, anzi il 2 e il 3 marzo al Roma Whisky Festival. Ci troviamo all'Eur, al Salone delle Fontane dell'Eur, in via Ciro il Grande 10. Beh, dalle 2 del pomeriggio del 2 a tutto il 3 marzo l'opportunità di scoprire tanto sul mondo del whisky. Ci sarà anche la possibilità di seguire masterclass, seminari, insomma anche tanti eventi oltre alla degustazione. Uno spazio anche dedicato al cognac, l'Armagnac, perché insomma sono prodotti che tutto sommato ci stanno bene accanto, quindi per tutti coloro che fossero appassionati anche di questi prodotti c'è da divertirsi. Grazie a Pino Perrone per essere stato con noi e averci raccontato tutto del whisky. Lui è un whisky consultant della Roma Whisky Festival. Allora, buon lavoro!
Grazie a tutti.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
Frappe, chiacchiere, bugie, ognuno le chiama diversamente, però parliamo di quel dolce tipico di questo periodo. Il periodo ovviamente è quello di carnevale. Non devono mancare nelle merende, nei dopo cena, i forni sono pieni ovviamente di queste frappe. Chi le vuole al forno, chi le vuole fritte, chi le vuole col cioccolato. Una volta non esistevano le frappe col cioccolato, è un'invenzione di qualche anno, ma ben vengano anche le invenzioni. Ma come si fanno queste frappe? A casa si possono fare? Io devo dire che ho più che altro il terrore di mettermici, ma forse riusciamo ad avere una ricetta. Noi abbiamo bussato alle porte di una pasticceria per farci dare la ricetta. Il pasticcere che ci ha aperto le sue porte è un giovane pasticcere che fa anche formazione. Lui si chiama Riccardo Manduca, in collegamento con noi. Ben trovato Riccardo, ciao!
Ciao, buongiorno.
Riccardo, grazie per aver accettato il nostro invito. Mi rendo conto che per un pasticcere raccontare delle frappe è abbastanza banale e semplice, però devo dire che sono un dolce che va sempre di moda, insomma, a carnevale.
Sì, diciamo che in questo periodo siamo in produzione Tireremo dritti fino a che non finirà il primo del carnevale.
Le frappe non devono mai mancare, no? Il pomeriggio,
mai mancare
la sera. Senti, le frappe vanno ancora fritte o gli italiani preferiscono le frappe al forno?
Diciamo che le fritte predominano, però c'è anche una tendenza che si sposta sulla frappa al forno, anche se il mio consiglio cade sempre sulla frappa fritta.
Perché la frappa fritta?
Perché la frappa fritta rappresenta la tradizione.
Senti, ma è facile da realizzare la frappa in casa? Perché quando noi le compriamo al forno, in pasticceria, sono meravigliose, gonfie, leggere, piene di zucchero, no? Farle a casa forse spaventa, se non altro per l'odore di fritto che poi si sparge in cucina.
Sì, no, guarda, come dolce è molto semplice. Basta pensare che io ho iniziato da piccolino facendole a casa con mia nonna e anche lì riuscivano abbastanza bene. Boh, siamo arrivati un po' oltre, però rimane sempre un dolce molto semplice.
Rimane un dolce semplice, quindi tu hai cominciato, ti sei appassionato alla pasticceria grazie quindi alla tua famiglia. Questo ci stai raccontando una storia familiare.
A mio padre, che ha una pasticceria storica che compie quest'anno 40 anni, e diciamo tutta la famiglia che è sempre stata nel campo della pasticceria e della gelateria.
Quindi sappiamo che tuo padre tra l'altro è un pasticcere presidenziale, Riccardo.
Sì, mio padre ha più o meno 60 anni e ha sempre lavorato in pasticceria e gelateria, ha sempre vissuto nei laboratori, partendo da piccolo, da 10 anni dai laboratori calabri, fino ad arrivare ad Aprilia 40 anni fa, e fino ad oggi ha sempre, diciamo, tirato dritto.
Beh, complimenti davvero, perché ovviamente sono le storie che ci piacciono di più. E allora, sicuramente le frappe sono un piatto che chi le sa fare, un dolce chi lo sa fare, lo impara dalle nonne. Le nonne le sanno fare le frappe, noi oggi abbiamo perso un po' la mano. Rispolveraci la ricetta, aiutaci anche dando magari qualche dritta, qualche consiglio per farle riuscire bene. Vai.
Iniziamo con una semplice ricettina. Allora, farina 00 550 grammi, poi del semplice zucchero semolato 80 grammi, del burro a temperatura ambiente, anche detto burro a pomata, 65 grammi.
Temperatura ambiente vuol dire che quando lo tagliamo dal blocchetto di burro deve rimanere morbido, insomma.
Noi lo prendiamo dal frigo, lo tagliamo, pesiamo la quantità richiesta, in questo caso 65 grammi, e poi lo lasciamo a temperatura ambiente finché non diventa morbido, detto anche a pomata, proprio perché deve rispecchiare le caratteristiche che ha una pomata.
Perfetto. Insomma, deve sembrare maionese, deve sembrare maionese, dai.
Brava, la maionese, sì.
Scusami, io però devo rendere la cosa molto facile. Poi?
Sicurati. Poi a seguire c'è la grappa, 40 grammi di grappa, che serve a far sfogare le frappe in cottura. Poi 4 uova, che prima di essere inserite nell'impasto vanno sbattute a mano.
Intere le uova? Bianco?
Uova intere.
Ok, bianco.
4 uova intere.
Ok.
E noi abbiamo calcolato delle uova standard, quindi delle uova che hanno un peso di 50 grammi più o meno. Quindi se avete delle uova di oca o qualcosa di diverso, pesatele, perché più o meno un uovo rappresenta 50 grammi.
Bene.
Poi a seguire del lievito per dolci, che troviamo in tutte le case, credo, 8 grammi.
Che è una bustina, 8 grammi, aspetta, 8 grammi quant'è? Una bustina o due bustine?
È più o meno un paio di bustine.
Un paio di bustine, ok.
Per la nota aromatica aggiungiamo una bacca di vaniglia, se è possibile reperirla, una bacca naturale, altrimenti mettiamo della vanillina, cosa che noi non facciamo nei nostri laboratori, però capisco anche che magari in casa non tutti riescano a reperire una bacca di vaniglia.
Esatto, soprattutto non so se vi è capitato, per estrarre ovviamente i semini della vaniglia bisogna avere un po' di manualità, altrimenti
sì, magari guardando un tutorial su internet.
Diciamo che con la vanillina si risolvono tanti problemi, dai.
Sì.
Okay.
Sempre per la nota aromatica, a piacere, se è gradito, si può spolverare delle zeste di limone e arancia. Delle zeste si intendono semplicemente del limone e dell'arancio grattugiato, soltanto la parte della buccia esterna. Quindi con molta delicatezza, senza arrivare alla parte bianca che si trova subito sotto alla parte colorata degli agrumi, che trasferirebbe un sapore, diciamo, amaro. E per concludere, un pizzico di sale.
Sale?
Un pizzico di sale, sì. Il sale è un esaltatore di sapori, anche nelle frappe viene sempre messo.
A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono.
Sì, e possiamo andare con il procedimento.
Vai,
direi.
Vai Riccardo.
Allora, il procedimento anche qui è abbastanza semplice. Iniziamo con il setacciare la farina ed il lievito che vengono messi insieme e setacciati. Setacciati perché la farina potrebbe avere dei grumi che poi creerebbero dei problemi nell'impasto. Mm. Ok, se a casa abbiamo una planetaria, mettiamo la planetaria con la foglia, altrimenti ci mettiamo sulla classica tavola di legno come si faceva una volta e iniziamo facendo, impastando tutto a mano.
Bene.
A seguire versiamo lo zucchero, la grappa, le uova ed il sale, e se vogliamo mettere l'arancio con i limoni lo mettiamo in questo momento.
Bene.
Una volta aggiunti tutti questi ingredienti, noi dobbiamo amalgamare il tutto in modo omogeneo e poi, come ultimo passaggio, andiamo ad aggiungere il burro e la vaniglia.
Ah, alla fine.
Alla fine, finché diciamo l'impasto non ingloba tutto, noi ci fermiamo quando vedremo il risultato omogeneo. Poi, per concludere, facciamo una sfera a mano e la chiudiamo con della pellicola e la lasciamo riposare sul tavolo a temperatura ambiente per una quarantina di minuti.
Quindi dobbiamo fare un po' come facciamo per l'impasto delle crostate, Riccardo.
Sì, brava, simile alla frolla, che va sempre lasciata riposare in modo tale che gli ingredienti possano legare tra loro nel modo ottimale.
A questo punto, dopo 40 minuti, inizia la magia.
Sì, allora, dopo 40 minuti dividiamo il nostro impasto in 3-4 pezzi e lo iniziamo a stendere. Lo stenderemo più o meno per uno spessore di 2-3 mm e poi formeremo dei rettangoli con una rotella di quelle che si utilizza per intagliare anche la pizza o comunque delle crepe o qualcosa di morbido, e formeremo dei rettangolini che sono più o meno di, diciamo, 8 cm per 3 o 4 in profondità, e al centro gli effettuiamo dei tagli paralleli, come viene sempre visto nelle classiche frappe, no? Nelle chiacchiere, c'è sempre il taglietto centrale che può essere uno o doppio, quello a nostro piacere. E concludiamo friggendole dentro olio di semi a 160 gradi. La temperatura dell'olio sarebbe buona cosa rispettarla, perché se usciamo fuori questi range potremmo avere un prodotto non fragrante e quindi non molto buono.
Quindi 160 gradi con un termometro, altrimenti abbiamo degli elementi per capire che siamo arrivati alla temperatura giusta?
Oddio, guarda, specialmente per chi non lavora tutti i giorni a contatto con, in questo caso, con dell'olio bollente, sarebbe meglio un termometro.
Esatto, sì, perché
perché serve una certa confidenza con la materia per capire un attimo se l'olio è pronto o no.
E che succede quando noi abbiamo portato l'olio a temperatura giusta? Mettiamo le frappe dentro la padellina in cui stiamo friggendo e che cosa accade?
Le mettiamo nella padellina, le lasciamo, diciamo, ferme a cuocere una trentina di secondi, che poi il tempo va sempre, diciamo, visto ad occhio. Quando noi notiamo che la parte che ha contatto con l'olio comincia a prendere colore, con una forchettina la giriamo, così cuoce anche il lato che guardava verso l'esterno. Niente, altri 30 secondi e possiamo prenderli con una, noi la chiamiamo schiumarola,
sì,
con una,
sì, sì, sì.
Con una schiumarola, bravissima, con un mestolo forato in modo tale che l'olio in eccesso può scolare, e poi le adagiamo su della carta forno e appena fredde le spolveriamo ben bene con dello zucchero a velo.
Beh, devo dire che la ricetta sembrerebbe facile da fare a casa, eh? Tutto
sì,
sta
è
a provarla. forse è vero. Senti, Riccardo, in conclusione, nella versione al forno quanto dovranno cuocere le frappe?
Nella versione al forno diciamo che siamo intorno ad una 15-20 minuti, però dipende anche tanto dalla quantità di frappe che noi andiamo ad inserire nel forno, perché se noi inseriamo un grosso quantitativo di frappe generano una certa umidità che quindi allunga la cottura, se invece ne inseriamo poche la cottura si accorcia.
Quindi insomma dobbiamo stare un po' attenti ovviamente a dorarle, ma senza farle bruciare, teniamo d'occhio, però intorno ai 15-20 minuti è un orario che potrebbe essere consono per sfornare le nostre frappe. Riccardo, è chiaro che è molto meglio prenderle in pasticceria già pronte, però per chi volesse farlo a casa e magari aiutare i propri figli, i propri nipoti, per imparare insomma una ricetta sfiziosa, è divertente, perché qui c'è un impasto che si stende, poi si cuoce, si frigge o si mette al forno, insomma è anche divertente per passare un pomeriggio. Di certo una cosa è sicura, che le frappe sono buonissime, quindi ovviamente non passeranno mai di moda. Io ti ringrazio, Riccardo Mandù, per questa partecipazione, per averci dato in maniera
grazie
così carina la ricetta. Ci proveremo, ti faremo sapere com'è andata, altrimenti verremo a prenderle da te. Grazie Riccardo, alla prossima.
Grazie a voi, è stato un grosso piacere.
Altrettanto
grazie
per noi, ciao Riccardo.
Buona giornata, ciao ciao.
Ciao. Beh, è stato un bel viaggio, siamo partiti con i migliori propositi, con la nostra fit chef Melissa Zino che ci ha fatto fare un viaggio per rimanere in forma con una buona alimentazione gustosa e soprattutto facendo un allenamento di 5 minuti al giorno. Poi siamo scivolati sul piacere di un buon whisky per scoprirlo e per capirlo bene con il festival e naturalmente ci siamo dati poi la pazza gioia perché questo è il momento dell'anno per farlo, con i dolci di carnevale, con ovviamente le frappe in prima fila. Che dire, insomma, gli strumenti ce li abbiamo tutti e adesso dobbiamo andarci soltanto a divertire. Grazie da Livia Ventimiglia, torniamo sabato prossimo con Cultura e Cucina. Buona giornata.